Sappiamo che sei tornata, insomma, non da tantissimo, insomma, da casa tua, proprio dal Donbass, e quindi, insomma, siamo molto felici di avere proprio da te, insomma, appunto, un po' di informazioni su quello che sta succedendo, visto che sappiamo che, appunto, i media qui in Occidente ormai non ne parlano, in Occidente sì, ma da noi non ne parlano neanche più. Esatto.
Zitti ultimamente, solo si buttano un po' le cose ridicole da sì, da 5 centesimi, come si dice, quelle che si può dire, insomma, iniziano a parlare. Speriamo che dopo pian pianino cominciano a parlare delle cose serie, non da tutto cutugno urbano che le danno terroristi o
sì. Hai ragione.
In due parole, sì, inizio che la situazione purtroppo rimane sempre difficile. Difficile per i semplici residenti, quelli che vivono in situazione di guerra, in situazione molto pesante, quando queste due regioni sono, diciamo, tagliate dal paese Ucraina. Ufficialmente siamo ancora come territorio ucraino, ma purtroppo dal comportamento del presidente Poroshenko, anche il suo regime, tutto mostra che purtroppo non siamo, noi trattano come orfani, come forse da un padrino siamo trattati, non c'è nessun cambiamento, diciamo, positivo, e quindi sempre questi fuori dei pensionati sul il punto di posto di blocco, posto di controllo, quelli che abbiamo, uno per ciascuna delle regioni, dove sempre folla della gente che deve per uno o altro problema attraversare e andare sul territorio ucraino. Purtroppo anche ci sono casi mortali, certo che di più anziani, malati, e quindi la situazione non si è cambiata. Sì, la gente cerca di vivere e continuare a vivere, e organizzano strutture ufficiali e governative. Sì, certo che lavorano i negozi, mi sempre chiedono: ma avete gas, ma avete luce? Sì, certo che abbiamo tutto questo, per fortuna che sì, l'acqua, per esempio nella mia città, come già ho detto prima, che danno un giorno sì, un giorno no, ma sempre c'è un orario, quindi la gente già sa quando c'è l'acqua, e quindi insomma un pochino questi piccoli grandi problemi dei territori che vivono in situazione di guerra. Bisogna adattarsi e andare avanti, e quindi siccome adesso siamo proprio alla fine del questo mese, proprio il giorno 31 di marzo, io volevo iniziare con un evento che speriamo che porta un positivo cambiamento per tutti, non solo per le due regioni del Donbass, ma anche per tutto il territorio ucraino. E dopo parleremo anche sul perché purtroppo tutti soffrono da questo regime Poroshenko, che ha messo il paese in povertà. E quindi abbiamo previsto, insomma, il 31 di marzo di 2019 elezioni, nuove elezioni del presidente dell'Ucraina. E quindi a 5 anni dal regime il paese si affaccia al voto presidenziale, e il favorito è Zelensky, comico populista, interessato da Poroshenko e Timoshenko. E quindi si può dare da noi, siamo in situazione che sul primo posto è un uomo, sì, un pochino più di 40 anni, che è in prima fila di questi presidenziali. 5 anni fa si completava il regime Shashfiro occidentale in Ucraina. Le proteste cominciate nel novembre 2013 contro l'allora presidente Viktor Yanukovych, colpevole di non aver voluto firmare l'accordo di associazione con l'Unione Europea. E vorrei riportare il baricentro di Kiev verso la Russia. Sfociarono nel bagno di sangue di Maidan, nel fallimento del compromesso con l'opposizione, nella fuga del capo dello Stato, nell'insediamento di un governo guidato da Arseniy Yatsenyuk, colui che è la vice segretaria di Stato americana Victoria Nuland, già all'inizio della rivolta aveva identificato come il nostro uomo. E tra marzo e aprile arrivarono poi la presa silenziosa della Crimea per mano russa e la guerra nel Donbass. E a maggio 2014 c'è stato Poroshenko, l'oligarca del cioccolato, grande sponsor di Euromaidan, diventò presidente a furor di popolo. Un lustro più tardi è ora di fare il bilancio alla Bankova, a questa la via Bankova dove si trova il governo ucraino, per il presidente che aveva annunciato di traghettare l'Ucraina in Europa, terminare il conflitto nel sud-est e rimettere in sesto un paese finito all'ostando. E queste sono tutte promesse mancate. E adesso abbiamo 44 candidati presentati nella commissione centrale di prossime elezioni. C'è poco da stupirsi quindi che in vista delle elezioni presidenziali di fine marzo, si svolta il 31, il probabile se non sicuro ballottaggio è il calendario il 21 aprile. In testa ai sondaggi non ci sia Poroshenko e nemmeno qualcun altro della vecchia elite, ma un uomo nuovo, guarda caso un comico, un populista che vuole ribaltare l'Ucraina come non sono riusciti a fare gli eroi o pseudotali di Euromaidan. Volodymyr si chiama questo signore Volodymyr Zelensky, attore poco più che quarantenne, protagonista della fortuna serie televisiva lanciata nel 2015. E quindi qua sì, è un film dove lui fa il ruolo di un insegnante della storia e dopo diventa un il presidente, quindi il film è stato fatto nel 2015, adesso siamo nel 2019.
E l'ha fatto sul serio?
Lui sul serio e sta nella prima, proprio prima figura, nel questo iniziale presidente, ma da questo già, da questo fatto si può capire che io sempre dico niente, non succede per caso, niente. E quindi ecco.
Poi qui in Italia lo sappiamo, no, Larissa, anche noi abbiamo dei comici che sono saliti al potere e ora al governo col Movimento 5 Stelle, insomma, quindi è una cosa, non è andata tanto bene qui, però vediamo.
Sì, e quindi vediamo sì, come sarà insomma questa democrazia tra virgolette anche in Ucraina, e tra questi 40, sì, adesso 39 perché dopo 7 di marzo sono ritirati 5, adesso sì, ufficialmente 39 candidati in campo, ma in realtà sporca come tutte le precedenti, se non peggio, questa la elettorale. La campagna elettorale e il fatto che Zelensky sia davanti a Poroshenko e Yulia Tymoshenko, l'ex eroina della rivoluzione arancione del 2004, poi finita nelle patrie galere sotto Yanukovych, resuscitata sempre più trecce per la battaglia finale del 2019, la prova, da un lato conferma il fallimento di Poroshenko e Co. alla guida del paese, e dall'altro poiché la sua chiara vicinanza ad uno dei grandi player dell'arena politico-economica ucraina, l'oligarca Igor Kolomoyskij, non lo rende tanto indipendente come si potrebbe credere, indica che il sistema di potere che in quasi 30 anni si è strutturato a Kiev è ancora ben solido. Le due rivoluzioni non hanno insomma scardinato l'architettura oligarchica, per cui sono sempre gli stessi attori a dominare la scena. E quindi queste due figure, come Timoshenko, anche questo Zelensky, sono le figure di Kolomoyskij. Sappiamo che la guerra tra Poroshenko e Kolomoyskij sul territorio ucraino. E quindi, secondo Yanukovych, che già voleva raccogliere l'eredità di Lenin Kuchma nel 2004, è stato eliminato un concorrente, gli altri sono tutti in pista, a partire proprio da Poroshenko, la cui onda lunga parte già prima del 2004, e lo vede legato prima ai cosiddetti filo russi di Donetsk, perché Poroshenko era un dentro il partito di filo russo, insomma, quello che era capo di Yanukovych, quello ex presidente legittimo di Ucraina, e quindi solo che nessuno dice niente. E poi sempre quei europeisti per passare a Timoshenko, la principessa del gas degli anni 90, che una volta viene accusata di essere legata al Cremlino e la volta dopo di essere la peggior nemica di Vladimir Putin. Se il gioco per la banca è a che Zelensky, Poroshenko, Timoshenko e Buratinai dietro le quinte rimangono i medesimi Rinata Kmeta, questa è un'oligarca, Viktor Michuk oligarca e tutti gli altri, ognuno col suo candidato preferito, ma con l'occhio ai tre favoriti, e si giocheranno la poltrona. Fondamentali saranno gli spostamenti per il ballottaggio, quando uno dei tre sarà per forza di cose escluso e gli oligarchi dovranno indirizzare i voti su uno o sull'altro o altra, e non si escludono sorprese dell'ultima ora, dato la campagna è partita e sporca e difficilmente terminerà Linda. E quindi Zelensky ha dalla sua la popolarità e il fatto di rappresentare almeno di facciata il nuovo Poroshenko, gode delle risorse presidenziali governative e sta facendo di tutto per rimediare a livello mediatico ai fallimenti politici ed economici, soprattutto per quel che riguarda la lotta alla corruzione e il nodo Donbass. Timoshenko sta dimostrando di essere un animale politico per chi ancora aveva qualche dubbio, e nonostante le ombre, le stesse che pesano sull'attuale presidente, fa sempre riciclarsi per ogni occasione. Il 31 marzo sarà il giorno decisivo per capire se saranno quindi i due vecchi rappresentanti dell'establishment a sfidarsi o se il populista di turno romperà gli schemi. Almeno simbolicamente, in ogni caso, rimarrà la questione degli equilibri di fondo. Il capo di Stato in Ucraina non ha un potere assoluto, ma lo condivide con il governo e il Parlamento. Ecco perché, per comprendere che nei prossimi 5 anni sarà in grado di dettare le regole nel paese, o forse no, se alla Rada ci sarà una maggioranza non favorevole al presidente riproponendo uno stallo visto nel decennio precedente. Bisognerà attendere le parlamentari in calendario in autunno. E quindi questo che io sì, solo che proprio 9 giorni, proprio 22 di marzo, è successa una cosa. che due uno candidato, Yuri Volko, insieme con Dmitry e Viktor Medvedchuk, questi due politici, uno che presenta un partito, sempre il partito in opposizione di Piotr Poroshenko, sono stati ricevuti da primo ministro russo Dmitry Medvedev e in presenza di un'azienda di Gazprom, Alexei Miller a Mosca, Gazprom è pronta a tenere colloqui sulle forniture di gas in Ucraina ed è disposta a ridurre i prezzi del gas per il consumatore finale con un nuovo contratto di ben il 25%, ha detto Alexei Miller. Gazprom è pronta a negoziare un nuovo contratto per la fornitura di gas russo direttamente sul mercato ucraino, ha detto Miller in una riunione del primo ministro russo Dmitry Medvedev con il politico ucraino Viktor Medvedchuk e il candidato presidenziale ucraino e leader della piattaforma di opposizione per la vita partito Yuri Volko. Naturalmente oggi è troppo presto per parlare del prezzo marginale per una tale contratto, ma conoscendo il livello di prezzo esorbitante per i consumatori finali che è in vigore oggi sul mercato ucraino, si può essere assolutamente sicuri che con un nuovo contratto sulle forniture dirette di gas russo al mercato ucraino il prezzo per il consumatore finale in Ucraina sarà di circa un quarto inferiore al livello di prezzo attuale. Insomma, io cosa volevo dire con questa notizia di ricevimento Davi e Medvedev di questi due uno il candidato presidenziale Yuri Volko e Viktor Medvedchuk, un politico ucraino, che con questo gesto Cremlino mostra che non si è più aspettare, non si è più, non prende più la posizione di diciamo non entrare in affari dell'Ucraina, al contrario, adesso con questo ricevimento il Cremlino ha mostrato che fa un passo avanti e con questo fa vedere che non si è più da parte degli affari interni dell'Ucraina e non aspetta più che America, perché America non ha deciso ancora o vuole lasciare il Poroshenko al secondo mandato, o ha trovato già un nuovo, chi sarà il nuovo presidente, ma dalla parte dell'America. E quindi speriamo che in queste elezioni, vincerà Yuri Volko, così saranno contenti come gli ucraini, anche il Donbass e gli elementi del Donbass, perché con questo io ripeto che questo gesto e questi colloqui tra questi due politici ucraini che sono adesso fanno la parte del Parlamento di Ucraina con il premier russo Anatoly Medvedev, questo come dire dà molto da pensare, insomma, e sarebbe un bella uscita per tutti noi. Ecco, questo che volevo dire sul discorso di elezione presidenziale che già fra poco manca settimana, che 31 di marzo saranno queste elezioni.
Sì, pochi giorni.
Ecco, e quindi adesso parleremo di ultime notizie del fronte. Non so se c'è certamente che io sempre, come dire, cerco di essere in coerente e vi posso dire che leggo ogni giorno le notizie del fronte, quello che sta succedendo e vi posso dire che ci sono le vittime quasi ogni giorno, come da parte dei più ultimamente dalla parte dei milizi popolari, forse perché la NATO e i cecchini e questi istruttori ben preparati, diciamo, dalla parte della NATO che si trovano tra i ranghi del si trovano dalla parte ucraina che aiutano insomma alle militari ucraini, perché purtroppo ci sono tanti, ci sono ogni giorno uno o due che viene ucciso dai miliziani che difendono Repubblica Popolare di Donetsk. E quindi su questo ci sono infatti, io non vi dico i nomi, i cognomi, i dati, ma vi ripeto che quasi ogni giorno e continuano bombardamenti, le tregue, quelle tregue già sappiamo che ogni volta o per Capodanno o per inizio della scuola o per inizio, diciamo, di per esempio come è stato l'inizio dei lavori agricoli per seminare, impiantare, sempre questi fanno anche queste tregue, fanno tregue per qualche festa, per la Pasqua o per altra, o per Natale, non rispettano mai, non sono stati mai rispettati queste tregue, sempre un giorno o due giorni o forse qualche ora e dopo di nuovo e di nuovo stanno bombardando. Di nuovo l'esercito ucraino ha aperto il fuoco contro un'automobile di servizio degli operai dell'azienda Roda Donbass. Roda ha acquisto acqua di Donbass. Voi ricordate bene che io non so quante volte, 3-4, forse di più volte, ho raccontato in precedenza, in questi anni precedenti, che è stato bombardato questa stazione dell'acqua. E di nuovo a gennaio di quest'anno 3 operai sono rimasti feriti e il veicolo si è incendiato. Il bombardamento è avvenuto nei Trissi di Vasilivka, un villaggio a nord di Donetsk. E quindi la tregua di Capodanno doveva essere rispettata. Purtroppo alla vigilia di Capodanno sarebbe durata ben po', ma pochissimo. Nei primi giorni dell'anno questa tregua non si è mai pienamente stata rispettata. Ogni giorno si sono verificate violazioni di carattere isolato riguardante la linea del fronte, senza così coinvolgere i civili. E oggi le forze armate d'Ucraina hanno ricominciato a colpire anche oltre le linee di difesa della Repubblica Popolare di Donetsk con un carazzato tipo Gripen e cannoni anticaro. I soldati di Kiev hanno centrato un veicolo che stava portando gli operai dell'azienda che gestisce gli impianti idrici locali, ferendo tre operai che sono stati evacuati e ricoverati in ospedale. E l'entro la notte è l'ufficio stampa della rappresentanza della Repubblica Popolare di Donetsk. E non è la prima volta che operai di questa azienda che gestisce fornitura dell'acqua vengono attaccati dalle forze militari ucraine. Dopo, ancora l'ennesima volta, un attacco anche sulla pattuglia, una pattuglia dell'OSCE. E questa volta la pattuglia dell'OSCE stava monitorando la zona di Papasna sul fronte ucraino a 69 km a ovest rispetto a Lugansk. E per mezzo di un drone assistendo alle operazioni di polizia delle strade della neve sono stati state registrate 6 raffiche di colpi di arma automatica e secondo i membri della Special Monitoring Mission, il fuoco è stato aperto contro il drone il quale ha perso quota e la pattuglia della missione ha perso il controllo del drone, non è risultato possibile recuperarlo. L'incidente è stato menzionato nel report pubblicato dall'OSCE circa la situazione sul fronte del Donbass. Se solo si attaccano i macchine, dopo sappiamo che l'anno scorso anche è stato ucciso un membro della missione OSCE, e quindi dopo se una volta è stato preso una mina e quindi ecco, dopo volevo parlarvi di una storia che racconta un ragazzo. Ci siamo ubriacati e sono andato verso le posizioni dei separatisti, questo ragazzo ucraino intende separatisti miliziani, per uccidere qualcuno. Queste le parole di Stanislav Tarchenko, soldato ucraino classe 1999. Proveniente dalla regione di Poltava, una volta catturato pochi giorni fa dai miliziani della Repubblica Popolare di Donetsk. Casi simili ultimamente si sono ripetuti piuttosto frequentemente e questa volta non si tratta di qualche disperato arruolatosi per campare, ma di un ragazzino esaltato dall'idea del nazionalismo ucraino. Si è arruolato nonostante una denuncia per rapina davanti a una formazione militare ottenuta nei centri di addestramento del famoso reggimento Azov. Ha ammesso di essere un frequente consumatore di diversi tipi di droghe e alcol, come gran parte dei suoi camerati e soprattutto i sergenti. Nell'interrogatorio parla di crimini commessi dai suoi colleghi per collettivo abuso di sostanze stupefacenti, dai soprusi contro i civili e di uccidere con una leggerezza incredibile. In più delle volte tutti questi aspetti si mischiano portando a situazioni simili e questa realtà è pericolosamente diffusa tra molti e giovani ucraini. Parlando di questo volevo toccare anche una questione che è molto, diciamo, che non è singolo caso, che sul territorio ucraino purtroppo adesso ci sono organizzati diversi campi di addestramento militare e sappiamo anche questo ultimo caso che è successo a Nova Zelanda, tu ricordi se che hanno parlato anche qui da voi che hanno dei collegamenti con i membri di questo famoso Azov, che lui forse li conosceva o si è stato anche in Ucraina, chissà, certo che nessuno non dice niente, non parlano molto, ma ho letto un po' di tra altri notizie che forse anche questo che ha fatto una strage a Nuova Zelanda, che anche lui era in contatto con questi membri di Azov, questo battaglione nazista.
Beh, del resto tutti fascisti comunque, quindi sì, sicuramente vicini a alcuni punti.
Sì, sottolineare che adesso già parlare delle cose che succedono in Ucraina, purtroppo quello che succede in Ucraina, come questi campi di addestramento, che tocca anche altri paesi, toccherà insomma quello che per esempio anche in Francia con questi geneggiani, chissà chi ha organizzato, chi era tra gli attivisti, diciamo, quelli che hanno messo, si sono messi davanti come a Maidan, a Kiev, sappiamo che erano i ragazzi con i pennetti, con le facce coperte, che si nascondono dalle videocamere, dai video, insomma, si vede. E quindi volevo dire che questo fatto che fanno addestramento e dopo questi, diciamo, i terroristi, la gente addestrata, i guerriglieri che dopo vanno in diversi paesi per fare, partecipare in atti terroristici e insomma sempre fanno la parte della NATO, della parte dei terroristi che uccidono la gente civile, insomma. E questo fatto che deve mettere in guardia, insomma. Speriamo che i politici di paesi europei e altri, diciamo anche giornalisti che scrivono di queste cose, e raccontano più di, diciamo, la verità di quello che sta succedendo in Ucraina, perché purtroppo questa cosa anche espande dappertutto. Questo non si può lasciare tacere questi fatti molto preoccupanti.
Assolutamente, sono d'accordo con te, nel senso è fondamentale ovviamente portare l'informazione di tutto quello che sta avvenendo, anche appunto come dicevi tu rispetto alle elezioni, perché insomma sappiamo che Poroshenko insomma ha effettuato un colpo di Stato, insomma un golpe nel 2014, quindi anche il fatto che magari se non vincerà appunto le elezioni vorrà anche dire che insomma in qualche modo non ha funzionato benissimo. Poi sappiamo che purtroppo insomma ci sono degli interessi, appunto come dicevi anche tu, da parte insomma degli americani e dell'Europa rispetto a un preciso governo insomma in Ucraina, come è stato quello di Poroshenko fino adesso. Quindi insomma bisognerà vedere, appunto seguire anche dopo le elezioni le dinamiche come cambieranno. Sicuramente è fondamentale insomma dire cosa sta succedendo, insomma abbiamo comunque un popolo del Donbass che ormai sono 5 anni che sta resistendo e combattendo contro appunto il fascismo che avanza, insomma, e quindi insomma
sostenuto dalla NATO, sempre questi istruttori che sempre arrivano
certo. Ad addestrare tutti quanti i battaglioni vari.
Sì, è vero che loro sono più forti, perché i miliziani sono semplici ex lavoratori, minatori, ex quelli dipendenti, semplici impiegati che sono adesso in trincei per difendere la sua terra e le sue famiglie, e purtroppo contro loro sempre la gente preparata, ecco.
Certo, questo purtroppo sappiamo che riguarda insomma tutti i popoli che lottano, appunto che si trovano di fronte a un nemico più grande, però sicuramente il fatto che per 5 anni insomma il governo di Poroshenko non sia riuscito a portare avanti i suoi piani e appunto il Donbass stia ancora resistendo vuol dire insomma che si può fare, no? Che a volte la convinzione di avere ragione, di essere nella propria terra e di stare combattendo insomma contro il fascismo, a volte insomma è molto più forte dei carri armati e delle armi. Certo che è una situazione molto difficile, e quindi insomma è fondamentale assolutamente appunto parlarne e far sapere a tutti che lì la situazione non si è pacificata, che la lotta insomma sta andando avanti. E infatti questo lo faremo anche noi, vero Larissa, a breve?
Certo. E dopo proprio due parole della situazione, perché certo che questi 5 anni di guerra hanno messo il paese in povertà, e quindi quelle promesse mancate che ha fatto Poroshenko quando è stato eletto, certo che questa nessuna promessa non è stata fatta, e se forse 2018 dovrebbe essere un anno di svolta per l'economia ucraina, forse già nel 2017, ma i colpi subiti dall'Ucraina nel corso degli ultimi anni è conseguenza degli eventi di Maidan e del conflitto nel Donbass, che non sono stati pochi e a risentirne maggiormente è stata proprio la situazione economica. Oggi il paese deve rialzarsi piano piano e cercare di cavarsela tra un'inflazione galoppante e la svalutazione della grigna e un rincaro dei prezzi. La gente ricorda bene come alla fine del 2014 il dollaro valesse 8 grivni, mentre ora raggiunge ormai 27. Il cambio con l'euro è anch'esso attualmente spropositato, oscilla tra i 32 e i 34 grivni. Per un euro danno 32 o 34 grivni, dipende dal mese, insomma. Il stipendio dell'ucraino medio invece non si è mosso neanche un centesimo, ma è andato di pari passo con il cambio valuta. Pari passo con il cambio valuta, se a novembre 2013 il salario medio in Ucraina era di circa 408 dollari, a settembre 2017 ammontava a 274 dollari. Adesso vi posso dire, per più o meno capire, pensione, questa medio pensione, neanche 50 euro. Minimo pensione 1250 grivne, se vi ho detto 32-34, questo sarebbe 100 euro, 3200 o 3400 grivne. In medio, questa pensione che prende medio pensionato 1250-1600, quindi metà di 3200 già fa 1600. Poveri pensionati
non hanno niente.
1250, questo 35-40 euro al mese, potete immaginare come la vivono difficoltà. Anche i semplici ucraini sul territorio ucraino sotto il governo di Poroshenko, e quindi i residenti delle repubbliche popolari devono ogni 60 giorni 56-58 giorni andare sul territorio ucraino e passare questi punti di controllo come una tipo dogana tra Ucraina e Ucraina, ufficialmente siamo territorio ucraino ancora. E quindi questi punti di controllo dove ci sono i computer e ogni pensionato, ogni persona che passa per questo punto di controllo deve si registra in questo computer, e quindi un pensionato, come per esempio la gente di 82, 83, 84 anni, devono fare la fila 4, 5, 6 ore con freddo sotto zero meno 15. Io per esempio quando sono stata ad esempio di dicembre, gennaio, era minimo 15 gradi sotto zero faceva. E quindi ogni giorno c'è la folla della gente, e quindi per ricevere questa pensione dal governo ucraino, uno pensionato deve attraversare e fare tutto questo sacrificio ogni 2 mesi. Così si comporta, così si tratta i suoi cittadini, come ha detto Poroshenko, che noi li difendiamo. Ecco, il difensore, tra virgolette, difende il suo popolo in questa maniera.
Difende una parte di popolo, quello che accetta i progetti che stanno portando avanti, insomma, quelli che, chi non lo accetta ovviamente subisce questo nella, con la volontà di eliminare.
Non, sì, non prendono stipendio, sì, la Repubblica paga un, come dire, un aiuto, diciamo, un sostegno di ogni mese, sì, anche questo è pochi, pochi soldi, diciamo, neanche questi circa 50 euro al mese. E ci sono la gente che vive solo su questi aiuti dalla parte della Repubblica. Se uno non può muoversi, se uno ha l'impatto o è invalido e non può andare sul territorio ucraino, si arrangia con questi soldini. E quindi l'inflazione in questi ultimi 4 anni è salita al 92%, secondo quanto afferma l'Agenzia delle Statistiche Costat, in un solo mese, da dicembre 2017 a gennaio 2018, c'è stato un rincaro del 1,5% e rispetto a gennaio 2017 un aumento totale del 14,5%. Ma credo che questo aumento, grazie al Fondo Monetario Internazionale che dà sempre questi prestiti, ecco, e
che poi vanno ripagati però purtroppo, e quindi la situazione non è positiva.
Sì, siamo sempre in stato di default, è stato evitato solo grazie al Fondo Monetario Internazionale che ha concesso un prestito di 17,5 miliardi di dollari in cambio di una vaga promessa del governo ucraino di combattere la corruzione. Anche questo è, una, è un argomento da parlare, corruzione, e completare la privatizzazione e aumentare l'età pensionabile. E dopo un promettente recupero nel 2016 e una crescita economica del 4,8% nel ultimo trimestre, l'Ucraina sembrava pronta per una crescita sostanziale nel 2017, bloccatasi purtroppo al 2% e incapace di raggiungere il 6-7% tanto sperato nella seconda metà dell'anno. L'anno nuovo doveva rimettere le cose in sesto, ma la maggior parte degli esperti prevede per il 2018 un tasso di crescita piuttosto misero, pare al 3%. Insomma, questa è una statistica un po', diciamo, di anno scorso. Siamo ancora all'inizio di quest'anno, quindi di quest'anno ancora, certo, io non vi posso, non posso dare. E solo che posso, con i parole di un deputato ucraino che parla della situazione economica catastrofica, lui la denomina come catastrofica, ecco, il deputato della Verkhovna Rada del Parlamento ucraino, si chiama Verkhovna Rada Vadim Rabinovich, e lui sul canale televisivo 112 Ucraina, alla fine di agosto il debito del nostro paese, il debito estero, ammontava a 47,5 miliardi di dollari. Il nostro debito pubblico estero complessivamente era vicino a 75 miliardi di dollari. Nella bozza della finanziaria del prossimo anno, la principale voce di spesa è il servizio del debito estero. Questo significa che noi, i nostri figli, i nipoti, siamo incorporati in questi bilanci. Dobbiamo zappare e zappare per questi del Fondo Monetario Internazionale, per queste 100 persone che, come risulta, ricevono compensi astronomici, si è lamentato il politico. Il parlamentare ha aggiunto che Kiev ha deliberatamente alzato le tariffe delle bollette e del servizio comunale per la popolazione, motivandolo con la necessità di ricevere un miliardo di dollari di aiuti dal Fondo Monetario Internazionale.
Ecco, perfetto. Direi che a questo punto, insomma, visto che ci hai dato, insomma, moltissime informazioni, possiamo anche dire, insomma, ai nostri ascoltatori della prossima iniziativa, invece, che abbiamo pensato di organizzare non solo a Padova, di modo che, insomma, chi è interessato anche a scambiare due parole, insomma, e sentire la tua testimonianza, insomma, dal vivo, possa partecipare.
Certo, certo, 6 di aprile, 5 di aprile faranno i passamesi, sempre a Bassano di Grappa, una presentazione di libro e non passa nel Donbass. Il giorno 6 di aprile è un'iniziativa organizzata dai ragazzi di Padova e non la nostra partecipazione, sì, certo, sarò anch'io, quindi risponderò a domande, ma noi presentiamo la cucina, quindi non mancheranno i nostri piatti che spero che già piacciono e vi faremo gustare di nuovo i nostri piatti, sarà qualcosina anche di nuovo.
Oh, vedi. Ecco, quindi appunto per almeno per l'appuntamento di Padova, l'iniziativa si svolgerà appunto, come diceva Larissa, sabato 6 alla Marzolo Occupata, qui al Portello a Padova, e ci sarà, insomma, dalle 18 appunto la presentazione del libro di Fasolo, Donbass non si passa, e poi appunto la meravigliosa cena organizzata appunto da Larissa, che come sempre non ci delude mai. No, dall'associazione Nova Armonia, bravissima, che non ci delude mai, sappiatelo, quindi vi invitiamo tutti, insomma, a partecipare, anche, insomma, per capire, sentire appunto dalla voce dei diretti interessati cosa sta succedendo, insomma.
Parliamo di più, sì. Grazie mille.
Bene, grazie a te, Larissa.
Sì.
Noi ti aspettiamo ovviamente in radio quando vuoi.
Volta.
Perfetto, benissimo. Intanto vi aspettiamo tutti il 6, il 5 a Bassano e il 6 qui a Padova, insomma, per parlare faccia a faccia.
Grazie.
Grazie, buon Larissa, buon un abbraccio.
Ciao, ciao, ciao.
Sì, hanno bisogno di tirare fuori.
Scusa,
ma o si sono capite male, cioè o intendeva per l'iniziativa che voleva le domande.
Cioè, ma lì è così scema, ma non penso.
No, ma cioè, nel senso non è che ci vuole tanto a capirsi male con la Larissa, secondo me. Cioè, nel senso, lei è bravissima.
Io devo andare a rifarmi da bere.
Che ne hai bisogno?
Secondo, se non ti dispiace, come dopo un'ora di ping-pong. No, cioè, però veramente non...
No, diciamo che ogni tanto si perde su informazioni non proprio del tutto rilevanti, tipo sulla carriera di quel coglionasso che probabilmente si troveranno come presidente, tra l'altro. Si chiama Davide Fasolo.
No, lui Alberto.
Non lo scrivo sulla.
Quando qui va la musica, l'hanno scritto in quello. Ma vedrai quanto adesso le diamo di fase, sono le 9.
Sì, infatti. Siamo a posto.
Perché c'è una cosa che c'è per accendere.